che non è ancora arrivata e mi ha detto che sarebbe arrivata con qualche minuto, quindi insomma arriverà. Poi c'è, aspettate che devo prendere una matita che devo segnare anch'io, con 10.000 cose che ho qua. Allora, poi, Cacu Letizia, Pasquetti Lapo, Sobi Simona, che non c'è, Arena Giuseppe, Simi Saverio che è assente giustificato, Ceraso Maria Vittoria, Nolli Luca, Burgazzi Pietro, Bencivenga Livia. Mancano un po' di persone, comunque mi ha detto il nostro assessore che cominciamo lo stesso, quindi semmai dopo. Poi sentiamo anche, c'è il nostro assessore, la dottoressa Chiara Bondioni, la dottoressa Marina Volontè, la dottoressa Virginia Viglia è sostituita dal nostro Cacciatori Fausto, vero? Dico giusto, dottor Fausto Cacciatori, il dottor Stefano Macconi e poi doveva esserci anche don Gianluca Gaiardi, che non c'è, che non è. Va bene. Allora cominciamo. Come sapete, ci siamo riuniti qui, adesso il nostro assessore ci illustrerà tutto, che sono due atti importanti per la vita delle istituzioni cremonesi che riguardano, come sapete, la convenzione tra il Ministero dell'Università e Ricerca e il Comune di Cremona per la definitiva statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi, che diventa appunto Conservatorio di Cremona. E il secondo, che sempre ci illustrerà il nostro assessore Burgazzi, riguarda l'ingresso dei musei della Diocesi di Cremona all'interno del sistema museale Cremona Musei. Che tra l'altro aveva già detto in anticipo che era il primo caso probabilmente nazionale che coinvolge sia realtà civili che ecclesiali, frutto di un grande lavoro tra l'assessorato della cultura, il Museo del Violino e la Diocesi di Cremona per valorizzare il patrimonio cittadino. Ecco, però prima di partire con l'illustrazione di questi due atti, avevamo in sospeso due approvazioni che non avevamo fatto precedentemente, che riguardavano quella della Commissione Consigliare ancora di Cultura del 14 febbraio, che se ricordate riguardava proprio l'approvazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio a favore delle scuole per l'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno 22 col piano degli interventi comunali per il diritto allo studio 22. Avevamo appunto approvato con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 9 astenuti, che tra l'altro erano astensioni dovute a desiderio di approfondimento da parte di alcuni consiglieri dei temi trattati. Ecco, arrivano anche Bellini e Ceraso, adesso li segniamo presenti. Quindi siete d'accordo, se c'è qualcuno contrario facciamo così, se qualcuno contrario lo dica, se no diamo per approvato il verbale del 14 febbraio. Poi c'era una seconda approvazione da fare che riguardava la commissione del 31 marzo e in questo caso si trattava, come ricordate, di la presentazione della nuova piattaforma regionale per l'orientamento Talent Hub. E anche lì insomma era stato illustrato semplicemente con non c'era richiesta di votazione, era un'illustrazione del progetto. Ecco, se approvate anche il verbale che dà spazio a tutti gli interventi e agli argomenti trattati, andiamo qui. Se c'è qualcuno contrario, andiamo per alzata di mano. Allora, diamo per approvato anche questo secondo verbale? D'accordo, benissimo. Sì? Sì. No, non sento Stella.
Io sono, buonasera a tutti, sono supplente quest'oggi, non faccio parte dell'organico della commissione, quindi
allora in questo caso ti astieni.
Sì, ecco, se possibile.
Va bene, perché non c'eri, quindi non possiamo. Ok, Stella, d'accordo, grazie cara. Adesso allora passiamo all'illustrazione dei due atti di cui abbiamo parlato precedentemente. Prego, assessore.
Grazie. Allora, per comodità li illustrerei uno di fila all'altro, dato che comunque sono argomenti di cui abbiamo parlato. Il primo si tratta della convenzione con il Ministero dell'Università. Noi come Comune di Cremona e l'Istituto degli Superiori degli Studi Musicali Claudio Monteverdi, tra l'altro come avete visto è stato anche rinnovato il Consiglio d'Amministrazione, per l'altro comune ci sono anche due figure che si compenetrano per il discorso anche del sistema museale, quindi il maestro Fausto Cacciatore ed io in rappresentanza d'amministrazione. Questo si tratta di una delibera che, appunto una convenzione, scusate, che è sostanzialmente una convenzione che tutti i conservatori che statizzandi devono approvare per avere e completare il processo di statizzazione rispetto, diciamo, a una genericità che il Ministero consegna a tutte le istituzioni. Noi abbiamo inserito nell'articolo 2,a il riferimento a Casa Grasselli, perché come probabilmente saprete, l'amministrazione si è impegnata nel recupero di quel palazzo attraverso una serie di bandi, tra cui l'ultimo, il bando emblematici Cariplo, e lo ha destinato come funzione alla sede definitiva del conservatorio. Quindi noi abbiamo, ci era sembrato giusto, insomma, inserire, il Ministero ha accettato l'inserimento di questo riferimento, perché il lavoro di recupero è importante, soprattutto perché con questa convenzione sarà possibile poi avviare, come è già stato fatto dal punto di vista, diciamo, di interlocuzioni tecnico-amministrative, un'ulteriore ricerca di fondi per completare il recupero definitivo del bene. Quindi la differenza rispetto magari ad altre convenzioni di altri comuni è questa. All'interno è inserita il contributo per il triennio 2022-2024 da parte dell'amministrazione di 100.000 euro, perché anche qui, per ottenere la statizzazione, il Ministero chiede che i comuni partecipino alla vita istituzionale con un contributo del conservatorio, e quindi andiamo però in netta riduzione, diciamo che anche grazie al lavoro fatto, all'intervento del Ministero, insomma, ci assistiamo a un contributo che rispetto al 2000 e partiamo anche, ma anche prima, insomma 2013-2014 in avanti, si è andato ad assestare a questa cifra che stabilizza anche il rapporto dal punto di vista economico tra noi e il conservatorio. Di più rispetto a questo non c'è altro. L'altra invece delibera, è per il motivo per il quale ci sono tutte queste persone a cui ho chiesto di venire, perché mi sembrava anche corretto che anche la Commissione vedesse di persona, visto che adesso è possibile anche tornare a vederci in presenza, degli attori del sistema museale, è l'allargamento del sistema museale del Comune di Cremona al Museo Diocesano. In rappresentanza del Museo Diocesano c'è il conservatore delle collezioni, il dottor Stefano Macconi, che ringrazia la presenza, e per il Museo del Violino il maestro Cacciatore, anche lui conservatore delle collezioni. Cosa comporta? Questo era già stato citato, se vi ricordate, circa un anno fa avevamo approvato come Consiglio Comunale la costituzione del sistema, e si era già allora parlato della necessità di allargare ai nascenti musei. Il Museo Diocesano è stato inaugurato a ottobre del 2021, novembre 2021, quindi in quel frangente non è ancora fisicamente, diciamo, operativo. Ora che è diventato operativo, la diocesi di Cremona ha scelto, insomma, comunque concertando ovviamente con l'amministrazione, l'entrata all'interno del sistema museale, che non so se vi ricordate, ma insomma qui avete anche tutta la documentazione, comporta tra le tante cose, ma è la cosa che personalmente mi sottolineo, e credo che poi gli altri presenti al tavolo potranno approfondire, la fondamentale lavoro di programmazione e di condivisione di non solo pratiche gestionali da una parte, ma anche di programmazione scientifica per le attività culturali to cure, insomma. E questo penso che sia importante, perché lo ricordo sempre, la nostra è una città di 72.000 abitanti, ci troviamo ad avere per fortuna una ricchissima offerta culturale di istituzioni culturali, perché siamo di fatto a 6 musei, perché 4 musei civici, archeologico, pinacoteca, storia naturale e museo della civiltà contadina, il Museo del Violino e adesso il Museo Diocesano, quindi una città da questo punto di vista molto molto ricca, che comporta anche uno sforzo di, come dire, di coordinamento non indifferente e anche di programmazione, perché se aggiungiamo poi al Museo Diocesano anche gli aspetti monumentali della cattedrale, quindi il battistero e il museo verticale, il torrazzo, insomma rappresenta una ricchezza istituzionale di notevole importanza e anche, penso, di importante gestione. Ecco, quindi questo è quello. Aggiungo anche, perché sono avviate le interlocuzioni anche con l'Università di Pavia, che ha al suo interno una collezione di strumenti musicali, ovviamente non ad arco, ma che ha elaborato nel corso di anni in presenza, di presenza sul territorio. L'idea è quella, insomma, abbiamo iniziato un'interlocuzione, direi, piuttosto positiva, che anche quel museo, anche quella collezione, entra a far parte del sistema museale cittadino. A dire che ci sono una serie di istituzioni di diversa natura giuridica, perché abbiamo il Comune, abbiamo la Diocesi di Cremona, abbiamo una fondazione di diritto privato che è il Museo del Violino, avremo probabilmente un'università, insomma, se tutto va nella direzione che ci auguriamo tutti, insomma, come dire, una complessità di istituzioni, ma che convergono su un progetto comune di elaborazione, di studio e soprattutto di buone pratiche. Ecco, a questo proposito io lascerei la parola alla dirigente Chiara Bondioni, che poi magari farà parlare un po' tutti, ecco, perché mi sembrava interessante quantomeno dare un piccolo resoconto. So che fa un po' caldo, però un piccolo resoconto dell'attività, perché in questi 2 anni in cui le istituzioni culturali, inutile dirlo, hanno subito una serie di aperture e chiusure, stop and go, il lavoro non si è fermato, ma anzi ha contribuito, questo, diciamo, lo salvo rispetto al periodo anche tragico che abbiamo vissuto, credo che abbia contribuito in città a una necessaria maturazione per la quale poi ci troviamo qui tutti insieme. E questo penso che, al di là poi delle amministrazioni che si susseguiranno, penso che sia un elemento positivo per la città tutta, a prescindere poi dall'amministrazione in carica. E questo penso che sia uno dei messaggi che possiamo portarci a casa rispetto a questo percorso. Quindi lascerei la parola alla dottoressa Bondioni. Grazie.
Grazie, ma sarò brevissima anch'io. Volevo prima di tutto ringraziare le istituzioni che oggi ci accompagnano in questa presentazione. Come diceva l'assessore Burgazzi, sono atti che ratificano una situazione che certamente nei fatti prima di oggi esisteva, nel senso che i musei civici, che già costituivano un sistema museale, interloquivano in modo costante con il Museo del Violino e con il Museo Diocesano, chiaramente c'è sempre stato un dialogo, ma queste sono situazioni che sono normate sia dalla normativa nazionale che da quella regionale, soprattutto in un progetto oltretutto che speriamo si affermerà, insomma, di sistema nazionale, di sistema museale nazionale, che quindi spinge i diversi sistemi a lavorare su standard di qualità minimi relativi a tutta una serie di elementi, dal personale alle sedi, alla formazione, alla comunicazione, a cui è corretto che ogni museo e ogni sistema museale aspiri. E questa, secondo me, per noi è stata anche un'occasione per riflettere su questi temi, cioè su come Cremona, come città, come potenzialità a livello di patrimonio e come potenzialità a livello di sistema, poteva pensare di posizionarsi a livello nazionale, di migliorare, di coordinarsi. Certamente il tema del coordinamento è essenziale e, come dicevo prima, era un coordinamento che prima d'ora si realizzava nei fatti, ma non attraverso una struttura formalizzata. Ora questa struttura c'è e è coordinata dalla dottoressa Volonté, che è stata formalmente nominata coordinatrice del sistema museale e riunisce un organo di indirizzo, ma soprattutto un comitato scientifico che appunto riunisce spesso i coordinatori, i conservatori dei musei e che secondo me comincerà ad essere, anzi ha già cominciato ad essere, un luogo di riflessione culturale importante. Non direi altro e darei la parola alla dottoressa Volonté.
Grazie mille. Volevo dire due parole su quello che si è cominciato a fare proprio concretamente appunto dall'istituzione del sistema museale fino ad oggi. Come appunto appena detto la dottoressa Bondioni, ci sono dei riferimenti appunto normativi nazionali e regionali che richiedono per essere riconosciuti formalmente come musei il rispetto di requisiti minimi, no? Di standard che non è detto che tutti i musei da soli riescano a garantire, quindi uno dei significati proprio della messa a sistema è questa, è una condivisione di risorse e l'idea poi di costituire dei servizi integrati. Con il regolamento di cui appunto avevamo parlato già al momento dell'approvazione dell'istituzione del sistema, appunto vi avevamo illustrato quali sono insomma nelle previsioni questi servizi integrati, che sono quello di comunicazione e promozione, quello di fruizione, quindi legato all'accoglienza, alla biglietteria, il servizio educativo, molto importante, e il servizio di documentazione e catalogazione. Quindi noi man mano costituiremo appunto una struttura all'interno dei nostri musei, cioè con personale interno ai nostri musei che lavori appunto in un'ottica di sistema. Quello che abbiamo fatto finora, diciamo, è che abbiamo agito in due ambiti particolari. Il primo è proprio quello legato alla comunicazione della programmazione condivisa, ne parlava già l'assessore. Ricorderete che nel mese di novembre, credo anche questo è avvenuto in novembre, abbiamo presentato la programmazione 2022-2023, quindi con una serie di mostre, di cui la prima è in corso adesso in Pinacoteca, appunto quella sulla Madonna dell'Itria, e una serie di altri appuntamenti sia al Museo del Violino, non al Museo Archeologico ma realizzato dal Museo Archeologico al Museo del Violino, quindi la mostra sulla pittura romana che aprirà nel 2023. Abbiamo presentato le attività di quelli che sono stati definiti due piccoli musei, quindi Storia Naturale e Museo Cambonino, e all'epoca appunto il Diocesano non era ancora entrato nel sistema, però come vi dirò a breve, già subito diciamo siamo riusciti a integrare anche la programmazione del Museo Diocesano nei nostri filoni diciamo culturali per i prossimi anni. Se ricorderete, un filo rosso proprio della programmazione era quello della tutela del bene. Abbiamo avuto in conferenza stampa la presenza del sovrintendente proprio a sottolineare questo aspetto dell'importanza della conservazione e della tutela. Quindi queste mostre partono un po' tutte da un restauro, da un intervento conservativo. Ecco, e qui vengo proprio all'occasione proprio di inserire immediatamente anche il Museo Diocesano in questo. La mostra che avrà luogo la prossima primavera, dedicata ai restauri di opere delle nostre istituzioni condotte in collaborazione con la Scuola di Botticino, appunto coinvolgerà già anche il Museo Diocesano. Museo del Violino, poi magari Fausto entrerà un attimo più nel dettaglio, ha anch'esso appunto in programma iniziative proprio che si incentrano su questo tema. Ecco, quindi non soltanto non sovrapporre le date delle mostre, ma avere appunto un fil rouge che le collega. Per arrivare a costruire tutto questo, a integrare veramente dei servizi, abbiamo pensato che fosse assolutamente fondamentale che noi ci conoscessimo veramente, e non solo noi conservatori, che appunto come diceva la dottoressa Bondioni ormai abbiamo cominciato a vederci regolarmente nell'ambito del comitato scientifico, ma proprio che tutto il personale che lavora all'interno del sistema museale abbia una conoscenza dell'istituzione in cui lavora, ma anche delle altre che fanno parte del sistema. Quindi stiamo progettando un percorso di formazione che poi, perché no, pensavamo di estendere anche ai dipendenti comunali che volessero, che avessero interesse a partecipare, anche perché molto spesso altri settori seguono pratiche che riguardano il patrimonio museale, quindi insomma abbiamo pensato che potrebbe anche essere di interesse non solo per chi lavora nei musei, comunque assolutamente fondamentale per chi ci lavora, da chi si occupa di accoglienza, a chi fa le pratiche dei prestiti, a chi si occupa dei rapporti con le scuole, ecco, quindi una proposta che veramente coinvolga tutti, quindi partiremo dal prossimo autunno con incontri dedicati di volta in volta ai nostri musei, ma non solo al singolo museo, per esempio mi viene più facile ovviamente parlare di ciò che riguarda il museo archeologico, l'idea è di presentare il museo archeologico come il testimone delle origini della nostra città, cioè l'idea è far conoscere il patrimonio museale ma anche la storia della città, quindi ogni mese appunto ciascuno avrà la possibilità appunto di approfondire tutti questi argomenti, arrivando anche tra l'altro a un modulo formativo dedicato diciamo all'offerta turistica, al modo con cui i beni culturali, quindi il patrimonio culturale della città, assume anche il ruolo di attrattore turistico. Ecco, quindi anche questo ci sembra veramente molto importante, facciamo parte, i due servizi fanno parte dello stesso settore e quindi appunto l'idea è proprio di condividere anche questo aspetto. Ecco, quindi questi sono i primi passi importanti. Sicuramente con il prossimo anno scolastico, ne abbiamo già parlato, cominceremo anche a creare delle sinergie dal punto di vista dei servizi educativi, quindi in modo da fare una proposta al mondo della scuola che sia il più possibile coordinata, naturalmente nelle differenze non solo di contenuto ma anche di modalità di erogazione dei servizi di ciascuno, però anche qui appunto come dicevamo per la programmazione avere diciamo un filo rosso che dia un senso, ecco, di collegamento tra le varie parti del nostro patrimonio.
Grazie. Allora io direi che, visto che abbiamo avuto anche delle anticipazioni interessanti rispetto alla progettazione che la nostra responsabile del sistema museale della città di Cremona farà e che penso sia molto interessante anche per tutti, vediamo di dare la parola anche agli altri due dottori che sono appunto il conservatore del Museo Diocesano al posto della dottoressa al direttore del Museo del Violino che al posto della dottoressa Villa abbiamo il dottor Fausto Cacciatori, poi daremo la parola al direttore del Museo Diocesano Stefano Macconi. Adesso ho detto giusto, prego.
Bene, semplicemente molte cose sono già state dette, quindi vado a integrare quello che Marina Volonté diceva prima rispetto ai programmi, chiaramente con un focus sul Museo del Violino, e poi concedetemi una brevissima considerazione. Quindi Marina Volonté parlava di questa mostra che si terrà al Museo Civico sugli interventi di conservazione e restauro effettuati sul patrimonio. Nello stesso periodo una mostra con la stessa identità verrà realizzata al Museo del Violino, riguarda anche in questo caso oggetti che sono di proprietà civica ma che sono stati affidati al Museo del Violino, mi riferisco a 5 mandolini e alcuni reperti cartacei provenienti dalla bottega di Stradivari, e la cosa interessante è che gli interventi che nel caso del Museo Civico sono stati fatti alla scuola di Botticino, in questo caso gli interventi sono stati realizzati al corso di restauro e conservazione di strumenti musicali e scientifici dell'Università di Pavia e dall'azienda speciale CA Reforma, quindi da questo punto di vista si va anche a valorizzare quelle che sono due istituzioni che si occupano della formazione nell'ambito della conservazione e del restauro della nostra città. Poi nel 2023 si lavora per questa mostra, stiamo lavorando a questa mostra, che è una mostra dedicata alla liuteria italiana del Novecento, che è legata a un passaggio storico, credo fondamentale per le vicende della liuteria di Cremona, mi riferisco al 1937, bicentenario della morte di Stradivari. In quell'occasione, oltre che all'esposizione di strumenti storici, fu organizzato un concorso di liuteria moderna, a cui parteciparono più di 100 liutai. Gli strumenti furono acquistati dall'ENAPI, Ente Nazionale Artigianato Piccola Impresa, e poi donati alla città di Cremona. Questo gruppo di strumenti, insieme a un altro gruppo di strumenti, sempre donato dall'ENAPI, di fatto ha costituito il nucleo principale, da cui poi ha origine quella collezione di strumenti nota sotto il nome di Museo Stradivariano, esposta in precedenza a Palazzo Affettati e che dal 2013 è al Museo del Violino. Quindi si tratta, attraverso questa mostra, chiaramente di aprire il racconto su un momento importante della storia della città, perché sappiamo che l'anno successivo verrà fondata la scuola di liuteria. E anche ovviamente di raccontare le donazioni che successive al 1937, perché in questi decenni numerosi privati hanno continuato a donare strumenti al Comune di Cremona. Quindi questa è la mostra per quanto riguarda il 2023. La considerazione a margine è questa, ne accennava prima Marina Volonté. Noi abbiamo chiaramente di fronte a noi esempi di città che sono riusciti a trasformare in alcuni casi la loro economia puntando sulla cultura e puntando sui musei. Cioè, è evidente che l'attrazione di alcuni musei è fondamentale per alcune città. A me viene in mente Torino, che da città industriale oggi ha un indotto cittadino che è legato alla presenza di alcuni musei. Il primo fra tutti il Museo Egizio. Non voglio fare paragoni, Cremona e Cremona, Torino e Torino, però detto questo, ragioniamo nell'ottica della nostra città. Credo che quando si parla di rafforzare la comunicazione, di rafforzare la promozione dei musei della nostra città, penso che il sistema museale sia uno strumento estremamente utile. E da questo punto di vista, rafforzare la comunicazione e la promozione significa evidentemente, se vogliamo, riuscire a portare un numero di visitatori e di turisti sempre maggiore nella nostra città, e da questo punto di vista l'apertura del Museo Diocesano rappresenta un altro elemento forte che non è solo di conservazione di un patrimonio, ma anche di attrattività turistica. Questa era la considerazione che volevo fare rispetto a uno che credo sia degli obiettivi fondamentali del sistema museale, riuscire a fare più promozione e più comunicazione.
Grazie, prego, dottor Maconi, prego.
Beh, intanto vi ringrazio a nome sia mio che del direttore del Museo Diocesano, Don Gianluca Gagliardi, che per un altro impegno, insomma, la cattedrale sapete tutti che è chiusa in questi giorni, quindi è impegnato in altre attività importanti, però ci fa piacere l'invito e nei mesi passati abbiamo avuto modo di confrontarci più volte sull'inserimento non solo del Museo Diocesano, perché come è già stato detto il Museo Diocesano completa l'offerta, se vogliamo, che ruota attorno alla cattedrale, che comprende quindi il Torrazzo e il Battistero, e noi effettivamente entriamo come Museo Diocesano, ma insomma rappresentiamo un po' tutto questo polo museale che un po' si sta costruendo attorno alla cattedrale. Ovviamente siamo un po' dei giovani allo sbaraglio, perché abbiamo pochi mesi di attività, però abbiamo, diciamo, in questi mesi cercato di strutturarci, che era una necessità effettiva, però portando avanti iniziative, perché insomma già con questo autunno vorremmo, sia in collaborazione col Museo Civico, quindi con la tematica importante della tutela e quindi il coinvolgimento della scuola di restauro di Botticino, portare avanti questo progetto con loro. Noi tra l'altro abbiamo diverse opere che sono state restaurate da Botticino, quindi avremo delle restituzioni da fare, ma poi abbiamo qualche altra mostra che si sta delineando in questo periodo, in parte con realtà che già sono conosciute in città, come il Festival della Fotografia Etica, e attualmente abbiamo in prestito a Capodimonte una delle nostre opere, perché insomma ci fa anche piacere che ci siano già stati altri musei di ben altra importanza rispetto al nostro giovane museo che si siano già affacciati con richieste e a breve probabilmente una delle nostre opere, noi ragioniamo anche diciamo così a livello diocesano col patrimonio della diocesi, partirà per la Repubblica Ceca, per Praga. Quindi insomma stiamo anche cercando di creare una rete di relazione, di rapporti con diverse realtà museali, non solo italiane ma anche europee, perché no, per appunto poter mettere in piedi un'offerta che sia quanto più integrata al sistema museale, perché ovviamente, come è già stato detto, è inutile nella realtà come Cremona proporre 5 mostre in contemporanea che aprono a 3 giorni di distanza, ma siamo convinti che possa essere sia per la comunicazione, per l'organizzazione, la didattica rivolta soprattutto alle scuole del territorio e non un'opportunità importante per la città, per il museo e per il sistema museale. Quindi siamo molto contenti appunto di poter entrare a far parte di questa proposta interessante. Portate pazienza, noi appunto siamo giovani, tempistiche non sempre precisissime, però arriviamo, adesso con un po' di pazienza arriviamo. Grazie.
Grazie al dottor Macconi. Visto che le relazioni che ci hanno fatto sono molto interessanti, vi avviso anche di una cosa che interessa anche me personalmente. Allora, tutti questi progetti che sono stati illustrati saranno registrati, si troveranno come registrazione domani mattina sul sito del Comune, per cui se qualcuno è interessato a prendere nota e così approfondire alcuni temi può farlo in questo modo. Adesso volevo lasciare lo spazio a qualcuno, insomma, ai consiglieri che magari sono desiderosi di chiedere dei chiarimenti o di chiedere approfondimenti oppure altri tipi di spiegazioni oppure vogliono fare anche proposte. Prego. Prego, consigliere Burgazzi.
Allora, innanzitutto mi fa molto piacere, cioè il programma che è stato enunciato è un programma di degna considerazione. Io penso che Cremona sia una città che va valorizzata appunto su questi suoi aspetti che sono chiaramente che avete portato alla conoscenza di un po' tutti. Io mi ricordo sempre con favore la mostra dei campi, che fu un successo enorme per Cremona, che portò un indotto di turisti incredibile. Ecco, io spero che queste cose si possano ripetere in modo da poter chiaramente valorizzare quello che di bello abbiamo sul territorio, perché di cose belle ne abbiamo anche noi. E tutto sta nel, appunto, che siete giovani, datevi da fare e fate bella Cremona, ecco. Grazie.
Assessore, vuole rispondere subito oppure vediamo di... Vediamo, sì. Allora, l'assessore ha deciso di rispondere a tutti in massa. Prego, quindi intervenite tanti e bene. Prego. Pasquetti, prego.
Per rendere merito al lavoro svolto dagli uffici. Com'è? No, non ho capito. No, per rendere merito al lavoro degli uffici per tutti e due gli oggetti delle delibere, sia per il raggiungimento della statizzazione del conservatorio e quindi un passaggio molto importante perché consente veramente di proiettare questa scuola a una prospettiva, perché ricordo non molto tempo fa stavamo discutendo proprio della crisi in cui la scuola di musica stava attraversando un periodo buio, invece questo passaggio ha rilanciato e dà una prospettiva sicuramente importante con un istituto come il Conservatorio riconosciuto a livello nazionale, e quindi è una cosa sicuramente encomiabile e un bel lavoro, sia anche per l'altro oggetto che oggi è stato illustrato, perché necessità di far rete e costruire un'offerta culturale più ampia, integrata e capace di raggiungere anche diversi diciamo, interessi culturali è sicuramente un obiettivo fondamentale per poter dare un nuovo corso anche alla storia museale di Cremona e allargare la prospettiva per i tempi futuri. Gli eventi, sì, la Mostra del Campi fu un grandissimo evento, la cultura però adesso si muove anche con eventi non così altisonanti e i mega eventi costosi che purtroppo non ci sono più le condizioni per poterli fare perché ovviamente i tagli ministeriali alla cultura sono sempre più pesanti, quindi bisogna trovare altre forme di rilancio e di offrire comunque una, perché la cosa più importante è poi offrire la continuità degli eventi, perché si può fare un grande evento che assorbe tutte le risorse e poi per 5 anni non c'è più denaro per fare nient'altro e questo è ovviamente crea una sorta di blackout nella proposta culturale della città. Se invece si riesce a costruire anche con non eventi così grandi ma un percorso di continuità e quindi eventi collegati l'uno con l'altro che comunque restituiscono sempre un'immagine di Cremona costante nel tempo è sicuramente un'occasione molto importante e forse più utile che non il grande evento che resta lì fisso nella memoria ma che poi per ovvie ragioni economiche non può essere ripetibile tutti gli anni. Grazie.
Grazie consigliere Pasquetti. Tra l'altro posso aggiungere soltanto una cosa anch'io che anche se fa parte della minoranza mi sono trovata d'accordo purtroppo con Burgazzi nel senso che anch'io nella preconsiglio con l'assessore avevo parlato con nostalgia di queste grandi mostre che si facevano nel passato, mi erano piaciute tantissimo e in parte ha già risposto il consigliere Pasquetti, poi deluciderà meglio anche l'assessore Burgazzi. Comunque io me le ricordo anch'io con grande piacere perché erano straordinarie, ecco, si davano un'idea del nostro patrimonio grandioso che in effetti è tale, per cui però adesso la prospettiva è mutata, ecco. Io ricordo Campi, poi il sofonismo, i 5 sensi dell'arte, ricordo che sono state fatte anche il genovesino recentemente, sono bellissime, meravigliose. Comunque, vabbè, questa mia nostalgia ve la dichiaro, perché sono anch'io così molto, molto appassionata di questo tipo di eventi, però adesso sentiamo comunque quello che vogliono dire altri consiglieri. Prego. Va bene.
Io purtroppo sono molto giovane e la Mostra del Campi non me la ricordo, quindi mi scuso con tutti. No, volevo solo dire una cosa. È vero che la comunicazione è importantissima, perché però è appunto come diciamo prima, non possiamo vendere i campi, non abbiamo, voglio dire, una cosa, mostre gigantesche da la fatica, sai Van Gogh, non è che ci voglia molto, insomma, a venderlo. Allora, mia moglie lavora nel campo alberghiero e mi raccontava, mi spiegava che per quanto riguarda i gruppi ci sono alcuni gruppi di alcune nazionalità e di alcune stazioni sociali che per esempio sono molto interessate al violino, altri meno, altre cose. E ormai nel marketing, soprattutto quello online, funziona il sistema dell'imbuto, no? Del funnel. Quindi andare a capire se facciamo eventi specifici, è inutile fare, ma se lo sappiate, lo faccio dunque per parlare, per vendicarmi con Lapo e Burgazzi. È inutile spendere miliardi per dirlo a tutti, perché tanto non si fa. Magari appunto eventi specifici rivolti a un target specifico hanno un ritorno, certo magari non avrei i numeri del Campi, però in relazione al tipo di evento, che uno, voglio dire, è evidente che i violini non possono attirare come, non lo so, un concerto di Justin Bieber, che volevo andare a vedere a New York, ma purtroppo so che non è stato bene, mi è piaciuto molto. Però ecco, quello è importante, lo dico perché mia moglie, lavorando nel turismo, spesso me lo dice, quando propongo delle cose ai gruppi, mi capita, lo propongo agli spagnoli, mi dicono subito sì, che bello il museo del violino, ora non mi ricordo se sono spagnoli, perdonatemi, lo chiedo al gruppo inglese, dice, ma sì, ma dopo cosa c'è da fare? Quindi è tutto qua, magari se riuscire a capire a chi rivolgersi, possiamo, poi mi racconterai la Mostra del Campi, perché io non lo so. Grazie.
Grazie consigliera Arena. Adesso risponde l'assessore Burgazzi.
Sì, no, prego. Se non c'è nessun altro, non volevo. No, anch'io mostra dei campi proprio, forse avevo 2 o 3 anni, quindi. E tu altrettanto, insomma. Altrettanto. No, ma al di là della battuta, io credo che giustamente sono state individuate, secondo me, due piani di lavoro. Il tema, uno, il primo principale della comunicazione, non è stato detto, dicevamo prima, tra le prime operazioni è stato anche rifatto completamente il sito di tutto il sistema museale, quindi questo era stato, e questo è anche un modo per individuare anche i target specifici. In particolare, se pensiamo al tema delle scuole, che solo adesso, a maggio, ovviamente, hanno potuto ritornare a fare visite guidate, abbiamo avuto nel mese di maggio sia tutti i musei coinvolti una richiesta a cui non siamo, purtroppo non sempre siamo riusciti a soddisfare perché i giorni della settimana erano quelli. Quindi questo per dire che effettivamente lavorando su target, lavorando anche su provenienze varie e interessi vari, riusciamo anche a diversificare, diciamo così, l'offerta, anche se è una parola che mi piace poco, però diciamo dal punto di vista culturale, però insomma diciamo l'offerta culturale si può indirizzare meglio e individuare il target. Il fatto che poi in questo tavolo siedano musei che hanno patrimoni molto diversi tra i loro, perché dal Museo di Storia della Città Contadina al Museo del Violino ovviamente c'è una differenza di target e anche di pubblico a cui indirizzare, ci permette da una parte di intercettare davvero un target anche se vogliamo inimmaginabili per certi versi. Dopodiché il discorso chiaramente delle mostre, degli eventi funziona, se però funziona, come dico sempre, l'ho anche detto nelle ultime volte, funziona anche se però la città in primis che ritrova, perché oggettivamente dopo 2 anni e mezzo di chiusura, perché di fatto poi sono stati 2 anni, perché sì, abbiamo riaperto 5 mesi, poi richiuso, riaperto, si è anche un po' persa per ovvie ragioni, come tutte le realtà, anche una sorta di abitudine nel riconoscere un'istituzione, anche un pezzo del proprio patrimonio. Quindi il tema di partire, ripartire dalla valorizzazione del patrimonio contenuto è anche un modo per far riscoprire, si diceva prima, la storia della città, ma soprattutto far anche creare una sorta di nuova identità rispetto alla città che trova nel sistema museale che, e guardate, non so quale altra città abbia aperto un museo nel 2021 in Italia, non so in Europa, sicuramente in Italia pochissimo. Questo significa che la nostra città ha avuto molta attenzione rispetto a questo e anche i finanziamenti intercettati dal punto di vista, sto pensando il Caripo ad esempio, sono stati intercettati quasi tutti esclusivamente sul tema della cultura e del sociale, quindi come dire due ambiti molto importanti per la nostra città che in qualche modo la caratterizzano, quindi questo da questo punto di vista è importante. Rispetto poi ovviamente alla programmazione, l'idea è quella, come abbiamo potuto iniziare adesso, insomma, e auspicandoci davvero che il 2023-2024 siano anni di normalità, perché poi anche programmare diventa complicato, però insomma, incrociando tutte le vite, siamo rispetto a questo abbastanza più tranquilli, diciamo, di prima, ci permette di avere una programmazione un po' più di lungo respiro che ci possa anche far fare delle attività che, come dire, non si esauriscano nel giro di poco tempo, ma che abbiano una loro continuità, che è un po' la sfida che tutte le istituzioni post-Covid devono avere, perché basta una chiusura di un paese o di un altro che ti fa crollare le tue aspettative, le tue previsioni. Quindi dobbiamo lavorare in modo che questa continuità sia appunto continua nel vero senso della parola, partendo prima di tutto dalla valorizzazione del patrimonio e, permettetemi, anche dalla valorizzazione del personale, perché anche questo è molto importante. In un periodo, come sappiamo, insomma, di forte rinnovamento anche, ovviamente, per pensionamenti vari, quindi nuove assunzioni, eccetera, anche persone che non tutte risiedono a Cremona, che quindi magari lavorano, vincono un concorso, scelgono di vivere in città, quindi diventano cittadini a tutti gli effetti e poi magari però non conoscono tutto l'aspetto, è chiaro. Questo è sì un lavoro, diciamo, se vogliamo, di interno, ma è al tempo stesso un accompagnamento anche di nuovi cittadini, perché i dati lo dimostrano anche, insomma, per cui da questo punto di vista è un aspetto molto importante. Poi, ripeto, rispetto anche a ulteriori finanziamenti, adesso vedremo come andrà, è chiaro che non dipende da me dal punto di vista politico, perché c'è l'assessore Manfredini, ma anche il tema della tassa di soggiorno, rispetto a come avevamo anche discusso in termini di promozione e di valorizzazione, rappresenta adesso finalmente il primo anno che avremo una completezza e capiremo anche da lì qual è, e tra l'altro i dati sono anche molto molto interessanti, avremo anche eventuali risorse in più proprio per lavorare sempre sull'individuazione dei target, perché è l'aspetto vincente chiaramente, perché ripeto, in una città di 70.000 abitanti con 6 musei, uno ne sceglie uno o due massimo a visitare, ma tutti noi lo facciamo, quindi individuare i target, lavorare su una cosa, come dire, su un pubblico specifico ci permette, e su percorsi diciamo turistici ci permette, come dire, di ampliare le maglie e non intercettare quello che tradizionalmente già intercettiamo. Ecco, questo è un po' il lavoro che queste istituzioni insieme stanno cercando di fare. Ecco, no, sul conservatorio con questo diventa statale, ecco, no, abbiamo chiuso, nel senso, come battuta, nel senso, no, adesso l'iter è, noi voteremo in Consiglio Comunale questa convenzione, una volta approvata la convenzione ci sarà, ci auguriamo prima della pausa estiva, il decreto ministeriale definitivo che permette di certificare dal prossimo anno accademico, perché sapete l'anno accademico è sfalsato rispetto all'anno solare, l'anno accademico 2022-2023 a tutti gli effetti conservatorio, quindi con i corsi come dire, passati direttamente allo Stato, e anche dal punto di vista della gestione del conservatorio avremo al conservatorio statale, e avremo da questo punto di vista anche una maggiore chiarezza rispetto alla programmazione, perché finalmente sappiamo che tot cattedre passano allo Stato, quindi a questo punto come dire, rientrano nel sistema universitario, perché il conservatorio è di fatto università, è equiparato, infatti la convenzione è fatta col Ministero dell'Università, quindi come dire, anche da questo punto di vista mettiamo in sicurezza una realtà che dal nostro punto di vista, ma insomma penso che sia abbastanza condiviso, rappresenta un aspetto fondamentale per tutta la filiera della formazione, che dai più piccoli dei progetti 0-6 anni in avanti c'è un discorso di formazione musicale che caratterizza un po' anche la nostra città. Ecco, grazie.
Grazie Assessore, ci sono altri interventi, richieste di chiarimenti? Prego, consigliera Cacu.
No, interessante questo legame che si viene a creare con questi musei. Interessantissima invece la parte formativa di continuità e di filo uso che dovrete tenere per consentire anche al cittadino di avere modo di vedere altri musei, ma con una certa continuità, con un certo approfondimento diverso, ma sempre con la stessa tematica. Quindi, almeno a quanto ho capito, credo che ci sarà sicuramente un tipo di formazione continua, non solo a livello di età, ma anche di interessi e di argomenti. E questi qua, cioè, insomma, l'idea di poter combaciare e di formare in toto proprio di dare possibilità ad una persona comunque di interessarsi a delle diverse proposte che vengono fatte a Cremona, soprattutto usufruendo anche delle strutture, non è male. Quindi io vi ringrazio per la collaborazione e soprattutto per la formazione che avete deciso di dare e costruire ai vostri dipendenti, perché anche quello per il cittadino è comunque un primo accesso ed è giusto che venga ben formato. Dall'altra parte, io essendo insegnante ci tengo molto al fatto che i bambini vedano che cosa la città offre, e quindi un'attenzione in particolare alla fascia 0-6, ma anche quella un po' più grande nella fase evolutiva, quindi adolescente eccetera, mi sembra un buon tema sulla quale riflettere, proprio per impostare anche una modalità diversa di formazione e di istruzione, perché quello che può essere comprensibile a me, logicamente, per un bambino deve essere riadattato, rimpostato, e quindi è giusto che anche i vostri dipendenti o comunque le persone che vi stanno accanto e fanno parte del vostro team siano in grado di offrire un'ottima opportunità a anche ai bambini. Ecco, io mi soffermo solo su questo perché è il mio, è di mio interesse. Ecco. E quindi vi ringrazio per aver, per aver fatto e aver proposto, e grazie al Assessore per averci coinvolto anche in questa, in questo capitolo.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Beh, a questo punto allora, siccome noi qui siamo, ci siamo riuniti come commissione perché si deve esprimere un parere, cioè abbiamo la richiesta di espressione di parere relativamente alle due istanze che sono state proposte. Una che è appunto la convenzione tra Ministero dell'Università e Ricerca e Comune di Cremona per la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, e quindi vi invito e vi chiamo uno a uno per sentire il vostro parere, perché in seguito a questo nostro parere poi ci sarà la proposta di deliberazione che sarà sottoposta al Consiglio Comunale. Chiamo i vari componenti della Commissione, comincio da Mezzucati Franca, favorevole chiaramente, Chittò Elisa, Bellini Stella, Cacco Letizia, Pasquetti Lapo, Sommi Simone assente, Beppe Arena, Simi Saverio assente, Ceraso Vittoria, Noli Luca, Burgazzi Pietro, Bencivenga Livia, tutti a voi, a posto. Quindi passiamo allora alla seconda richiesta di espressione di parere che, come sapete, riguarda, come già detto e già illustrato ampiamente, l'ingresso del Museo Diocesano nel sistema museale della città di Cremona. Comincio da me, Zucchetti a favore, Chittò, Bellini, Cacco Letizia, Pasquetti Lapo, Arena Giuseppe, Ceraso Vittoria, Noli Luca, Burgazzi Pietro, Bencivenga Livia. Quindi abbiamo espresso quindi parere favorevole. Se ci sono altre questioni che qualcuno vuole così sottoporre alla Commissione, prego. Altrimenti, se non c'è altro, dichiariamo la seduta chiusa e queste due proposte arriveranno come delibera in Consiglio Comunale nel prossimo Consiglio. Grazie.